Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
E se stasera non tornassimo al Nautilus? Propose Conseil.
E se non ci tornassimo mai più? Rincalzò Ned.
Un sasso ci cadde in quell'istante ai piedi, troncando la frase del fiociniere. Guardammo senza alzarci verso la foresta, mentre la mano che stavo portando alla bocca si fermava a mezz'aria. Un altro sasso, accuratamente arrotondato, che strappò di mano a Conseil una saporita coscia di colombaccio, confermò l'asserzione. Balzammo tutti in piedi col fucile imbracciato, pronti a respingere ogni attacco.
«Sono scimmie?»
chiese Ned Land. «Quasi», rispose Conseil. «Sono selvaggi».
«Alla barca!» esclamai avviandomi verso il mare.
Meglio battere infatti in ritirata, perché una ventina di indigeni con archi e frecce erano apparsi, a 100 passi appena sul limitare di un bosco ceduo che copriva a destra l'orizzonte. La lancia in secca era a 20 metri da noi. I selvaggi ci venivano contro senza correre, ma mostrandosi chiaramente ostili. Frecce e pietre piovevano fitte. Ned non aveva voluto separarsi dalle provviste, malgrado il pericolo incombente, e tagliava la corda col cinghiale da un lato e i canguri dall'altro. In 2 minuti fummo a riva. Imbarcare vivande e armi, spingere la barca in acqua, mettere i remi negli scalmi fu questione di un attimo. Eravamo a 400 metri quando un centinaio di selvaggi, urlanti e gesticolanti, entrarono in acqua fino alla cintola. Guardai se la loro comparsa faceva salire qualcuno del Nautilus sulla piattaforma. Non un'anima. L'enorme ordigno giacente al largo era totalmente vuoto. 20 minuti dopo eravamo a bordo. I portelli erano aperti. Attraccata la barca, entrammo nel sottomarino e io mi diressi nel salone da cui udivo provenire dei suoni. Il capitano Nemo, chino sull'organo, pareva immerso nell'estasi della musica. «Capitano!» gli dissi. Sussultò e si volse.
«Siete voi, professore?»
mi disse.
«Avete fatto buona caccia e scoperto belle piante?»
«Sì, capitano», risposi, «ma ci siamo anche portati dietro un branco di bipedi la cui vicinanza mi preoccupa».
«Quali bipedi?»
«Dei selvaggi».
«Dei selvaggi?»
replicò il capitano in tono ironico.
«Vi stupite d'aver trovato selvaggi mettendo piede a terra? Dov'è che non vi sono selvaggi? E coloro che chiamate selvaggi sono peggio degli altri?»
«Beh», risposi, «se non volete averne dentro il Nautilus, farete meglio a prendere delle precauzioni».
«State calmo, professore. Non c'è motivo d'allarmarsi.
Guardate che sono tanti».
«Quanti credete siano?»
«Un centinaio almeno».
«Messie Aronnax», rispose Nemo tornando alla tastiera, «se anche tutti gli abitanti della Papuasia venissero fin qui, il Nautilus non avrebbe nulla da temere».
Le dita corsero sui tasti, premendo con preferenza quelli neri, cosa che dava alla musica un timbro tipicamente scozzese. Quasi subito scordò la mia presenza e si immerse in una fantasticheria che evitai di interrompere. Salì invece sulla piattaforma. S'era già fatta notte, perché a quelle basse latitudini il sole tramonta in fretta e senza crepuscolo. L'isola era quasi invisibile, ma parecchi fuochi accesi sulla spiaggia mostravano che gli indigeni non avevano alcuna intenzione d'andarsene. La notte trascorse senza novità. Alle 6 del mattino, 8 gennaio, tornai sulla piattaforma mentre l'oscurità dileguava. Nella foschia che andava alzandosi apparve l'isola, prima la spiaggia, e poi i monti. Gli indigeni erano ancora là, più numerosi del giorno avanti, dai 500 ai 600 almeno. Alcuni, approfittando della bassa marea, s'erano spinti sulle creste coralline fino a 400 metri dal sottomarino. Li distinguevo chiaramente. Erano proprio Papua, aitanti, belli, con fronte ampia e alta, il naso prominente ma non schiacciato e denti candidi. I capelli crespi tinti in rosso spiccavano sul corpo nero e lucido come quello dei nubiani. dai lobi delle orecchie forati e allargati pendevano coroncine d'osso. Erano quasi tutti nudi, ma vidi anche qualche donna coperta dai fianchi alle ginocchia da una crinolina erbacea, retta da una cintura vegetale. Muniti quasi tutti d'archi, frecce e scudi, tenevano in spalla una specie di rete piena di sassi tondi da scagliare abilmente con la fionda. Uno di costoro, molto vicino al Nautilus, stava osservandolo attentamente. Avrei potuto abbatterlo facilmente, tanto era vicino, ma ritenni meglio attendere manifestazioni chiaramente ostili. Finché vi fu bassa marea, i selvaggi s'affollavano attorno al Nautilus senza alcun clamore. Li udii ripetere più volte la parola «Assai! Assai!» e capii dai gesti che mi invitavano a sbarcare.
Invito cui preferii sottrarmi.
La lancia quel giorno non poté lasciare il Nautilus, con gran dispiacere di Ned Land che non riuscì a completare le provviste. Il furbo canadese ne approfittò tuttavia per preparare la carne e la farina che aveva portato dall'isola. I selvaggi tornarono invece a terra verso le 11, non appena le creste coralline cominciarono a essere sommerse dall'alta marea. Li vidi però aumentare notevolmente di numero. Giungevano probabilmente dalle vicine isole o addirittura dalla Papuasia. Nessuna piroga era però visibile. Nel frattempo, la situazione era, senza che ce ne accorgessimo, mutata. Una ventina di piroghe stavano circondando il Nautilus, scavate in tronchi d'albero, lunghe, strette, fatte per il mare, erano equilibrate da un doppio bilanciere in bambù. Erano spinte da ardimentosi rematori seminudi, e fu con preoccupazione che le vidi avvicinarsi. Era chiaro che i Papua avevano già incontrato europei e che ne conoscevano le navi, ma di quel lungo cilindro metallico che dovevano pensare? Nulla di buono, credo, perché in principio si erano tenuti a rispettosa distanza. Vistolo però in moto, andavano facendosi più audaci e cercavano di prendersi delle confidenze. Le nostre armi, che non facevano rumore, non potevano incutere loro paura, dato che essi temono soprattutto gli oggetti che producono un gran fragore. La folgore, senza il rombo del tuono, non spaventa, benché il pericolo stia nel lampo e non nel suono. In quel mentre le barche si fecero più vicine e una pioggia di dardi cadde sul Nautilus.
«Diamine, che grande innatta!» osservò Conseil. «E potrebbe anche essere velenosa.»
«Meglio avvertire il capitano», disse scendendo sotto coperta. Mi recai nel salone senza trovar nessuno. Presi allora l'ardire di bussare alla sua porta. Mi rispose un
«Avanti!»
Entrato, trovai Nemo assorto in complicati calcoli, pieni di X e altre espressioni algebriche.
«Disturbo?» chiesi per pura cortesia. «Sì, messiaro Nax», mi rispose. «Ma credo avrete seri motivi per farlo.»
«Molto seri. Siamo circondati dalle piroghe indigene e a minuti saremo assaliti da centinaia di selvaggi.»
«Ah!» si limitò a dire il capitano Nemo. «Sono giunti in piroga.»
«Sì, signore.»
«E beh, basta chiudere i portelli.»
E premuto un pulsante diede un ordine alla ciurma.
«Ecco fatto, signore», mi disse poi. «La lancia è al suo posto e i portelli chiusi. Non penserete certo che quei bei tipi riescano a sfondare pareti che i proiettili della vostra fregata non sono riusciti a scalfire.»
«No, capitano, ma c'è un inconveniente.»
«Quale?»
«Che domani a quest'ora si dovranno aprire i portelli per cambiare l'aria.»
«Senza dubbio, visto che il battello respira come un cetaceo.»
«Se i Papua in quel momento saranno sulla piattaforma, non so come potrete impedire che entrino.»
«Pensate perciò che salgano a bordo.»
«Ne sono sicurissimo.»
«Bene, salgano pure. Non vedo perché dovrei impedirlo. Sono solo dei poveri tapini, e non voglio che la mia visita all'isola di Gueboroar costi la vita a qualcuno di essi. Domani», concluse Nemo alzandosi, «domani alle 2:40 il Nautilus galleggerà e lascerà indenne lo stretto di Torres.»
Detto ciò in tono reciso, mi fece un lieve inchino. Era un invito ad andarmene, e tornai perciò in camera mia. L'indomani lavorai fino a mezzogiorno, senza aver visto neppure per un attimo il capitano Nemo. A bordo pareva non si facesse alcun preparativo per la partenza. Attesi ancora un po', quindi mi recai nel salone. Il pendolo segnava le 2:30. Tra 10 minuti la marea avrebbe toccato il massimo, e se la promessa del capitano non era avventata, il Nautilus si sarebbe liberato subito. In caso contrario, sarebbero occorsi mesi prima che potesse strapparsi dal letto corallino. Alcune scosse premonitrici si fecero però udire nella chiglia, e sentii la lamiera sfregare contro le asperità calcaree del fondo. Alle 2:35 il capitano Nemo entrò nel salone.
«Stiamo per andarcene», comunicò. «Ho dato ordine d'aprire i portelli.
E i Papua?»
«I Papua», rispose alzando lievemente le spalle.
«Non entreranno nel Nautilus».
«E in qual modo?»
«Dai portelli che avete fatto spalancare».
«Messia Onax», rispose calmo Nemo, «nel Nautilus non s'entra in questa maniera, neppure coi portelli aperti».
Fissai il capitano.
«Non capite?» mi chiese.
«No».
«Venite allora a vedere».
Mi avviai verso la scala centrale, dove Ned Land e Conseil, stupitissimi, stavano a guardare i marinai che aprivano i portelli, mentre urla rabbiose e vociferazioni spaventose echeggiavano all'esterno. I portelli furono ribaltati e una ventina di brutti ceffi s'affacciarono. Il primo indigeno che posò la mano sul mancorrente, scagliato indietro da non so quale forza invisibile, se la diede però a gambe urlando. Una decina d'altri lo imitarono con lo stesso risultato. Conseil era al settimo cielo. Ned Land, spinto dal suo carattere violento, si slanciò sulla scala, ma abbrancato appena il corrimano fu anch'egli gettato a terra.
«Per mille diavoli!» urlò. «Sono fulminato!»
La frase mi spiegò l'arcano. Non era un mancorrente, ma un cavo elettrico che finiva sulla piattaforma. Chiunque lo toccava riceveva una forte scossa che sarebbe stata mortale se il capitano Nemo avesse immesso tutta l'energia disponibile. Si può senz'altro dire che aveva frapposto fra sé e i cannibali una barriera elettrica che nessuno poteva impunemente varcare. I Papua erano frattanto fuggiti a gambe levate, pieni di terrore. Noi, ridendo sotto i baffi, consolammo e frizionammo il povero Ned, che imprecava come un ossesso. In quell'istante, il Nautilus, sollevato dalle ultime ondate di marea, lasciò il tetto di corallo nel 45° minuto esatto predetto dal capitano. L'elica prese a battere l'acqua con lentezza maestosa. La velocità poco a poco crebbe e, procedendo in superficie, il battello lasciò sano e salvo i varchi perigliosi dello stretto di Torres.
Il 18 gennaio il Nautilus si trovava a 105 gradi di longitudine e 15 primi di latitudine sud. Il tempo minacciava burrasca. Il mare era molto agitato. Il vento spirava con violenza da est. Il barometro, che da giorni non faceva che scendere, annunciava un uragano. Ero salito sulla piattaforma, mentre il secondo misurava e trascriveva gli angoli orari. Un attimo dopo comparve il capitano Nemo, che si mise a scrutare col cannocchiale l'orizzonte. Per un po' stette immobile, fissando intensamente l'oggetto presente nel suo raggio visivo. Poi abbassò lo strumento e scambiò qualche parola col secondo, che pareva in preda a vivissima emozione. Il capitano, controllandosi, rimaneva impassibile e pareva muovere anzi obiezioni, cui l'altro rispondeva con nette assicurazioni. Così mi parve, almeno dal tono e dai gesti. Guardai anch'io in quella direzione, senza vedere però nulla. Cielo e mare si congiungevano nitidissimi all'orizzonte. Il capitano prese ad andare su e giù per la piattaforma, senza guardarmi, forse persino senza scorgermi. Camminava con passo deciso, ma meno normale del solito. A tratti s'arrestava e, incrociando le braccia sul petto, fissava il mare, che andava cercando sulla distesa immensa. Il Nautilus era a centinaia di miglia dalla costa più vicina. Il secondo, puntato nuovamente il cannocchiale, scrutava con determinazione l'orizzonte, anch'egli andando su e giù, ma contrastando per l'agitazione con l'autocontrollo del comandante.
L'enigma stava comunque per chiarirsi. E presto, perché a un ordine di Nemo il motore aumentò di potenza e impresse all'elica una rotazione più veloce. A quel punto il secondo tornò a chiamare il capitano, che, fermato, si diresse il cannocchiale sul punto indicatogli e lo contemplò lungamente. Impensierito mi recai nel salone. Presi un buon cannocchiale che solevo usare abitualmente e appoggiatolo alla gabbiola del riflettore, m'accinsi a scrutare anch'io il mare. Non avevo ancor messo l'occhio sulla lente che lo strumento mi fu strappato di mano bruscamente. Mi volsi e vidi il capitano Nemo che quasi non riconobbi, tanto il volto era contraffatto. Gli occhi, accesi da cupo fuoco, erano occultati dalle ciglia aggrottate e i denti a metà scoperti. Il corpo teso, i pugni stretti, la testa incassata nelle spalle, esprimevano un odio violento che emanava da tutta la persona. Stava immobile, mentre il mio strumento rotolava a terra. Ero io, senza volerlo, la causa di quell'ira. Quell'uomo indefinibile pensava che avessi carpito qualche segreto che i passeggeri del Nautilus non dovevano conoscere. No, di quell'odio non ero io la causa, né egli stava fissando me. L'occhio era volto spasmodicamente a un punto impercettibile dell'orizzonte. Dopo un po' tornò in sé e il viso alterato si ricompose. Disse al secondo qualche frase nella ignota lingua. Poi si rivolse a me.
«Messia Onnax», mi disse autoritariamente, «esigo che osserviate uno degli impegni presi con me».
«Di che si tratta, capitano?»
«Voi e i vostri compagni dovrete stare sotto chiave, finché non riterrò opportuno rimettervi in libertà».
«Siete voi il padrone», risposi guardandolo negli occhi. «Posso farvi una domanda?»
«No».
«Inutile replicare.
Non restava che obbedire. Come opporsi, infatti?»
Mi recai da Ned e Conseil e li informai della decisione del capitano.
Lascio immaginare come essa fu accolta dal canadese.
Mancò però il tempo per parlare. Quattro marinai erano fuori ad aspettarci e ci condussero nella cella in cui avevamo trascorso la prima notte.
Ned cercò di protestare, ma per tutta risposta gli venne chiuso l'uscio in faccia. Sedemmo e pranzammo senza dir parola.
Toccai appena il cibo. Conseil si sforzò di mangiare, mentre Ned, malgrado tutto, spolverò ogni cosa. Finito il pasto, ognuno si rannicchiò in un angolo, e in quel momento il globo che dava luce al locale si spense, lasciandoci al buio. Ned s'addormentò quasi subito, e, fatto strano, Conseil piombò anch'egli in un sonno profondo. Stavo chiedendomi cosa avesse potuto causargli quell'insolito bisogno di dormire, quando sentii la mente sprofondare in un denso torpore. Gli occhi, che cercavo di tenere aperti, si chiusero e mi sentii invadere da dolorose allucinazioni. Un narcotico doveva essere stato mescolato al cibo. La prigione evidentemente non bastava a Nemo per celarci le sue intenzioni. Ci voleva anche il sonno. Udii chiudere i portelli e le ondulazioni causate dal lieve rullio cessarono. Il Nautilus aveva abbandonato la superficie dell'oceano? S'era immerso? Cercai di resistere al sonno, ma non ci riuscii. Il respiro rallentò e sentii un freddo mortale agghiacciarmi le membra grevi e quasi inerti. Le palpebre calarono come calotte plumbee sugli occhi e non riuscii a tenerle alzate. Un sonno inquieto, pieno di incubi, si impadronì di me. Poi le visioni scomparvero, piombandomi nel nulla.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.